Cambiamo argomento, andiamo a parlare di polizia predittiva e di un piccolo passo verso la sua critica, quantomeno la sua sottrazione dalla nostra quotidianità. O meglio, dalla quotidianità degli abitanti di Pasco. E come abbiamo osservato in diverse altre occasioni, negli ultimi anni stanno proliferando i cosiddetti sistemi di polizia predittiva e lo stanno facendo in forma e su scala diversa. Per esempio in Italia, dove sono stati implementati, per esempio Milano, il focus è principalmente su una scala di quartiere e quindi i dati vengono raccolti rispetto agli eventi che punteggiano le giornate di determinati quartieri, segnalando zone in cui è più probabile che si verifichi una richiesta di intervento da parte delle forze dell'ordine, quindi allocando più risorse in determinati pezzi di città, amplificando i fermi di persone in una determinata area e quindi riproducendo in qualche modo riproducendo e amplificando le difficoltà di determinati pezzi di città che vengono stigmatizzati su base algoritmica. Invece negli Stati Uniti o in Cina e in parte anche altrove, come per esempio il programma Mosaic nel Regno Unito, che è stato poi però per fortuna interrotto, la scala della predittività è tarata sui singoli individui, non quindi sugli eventi che possono attraversare un quartiere, bensì il punteggio di un individuo, l'insieme di dati rispetto a diversi indicatori che vanno dal reddito, ovviamente ai registri penali, in alcuni casi le condotte scolastiche, via dicendo, tutto questo compete per in qualche modo tarare sul singolo individuo l'attenzione delle forze dell'ordine. Ovviamente questo è uno dei settori che subirà un'accelerazione per il cosiddetto patto AUKUS, Australia, UK, United States, di cui abbiamo parlato credo la scorsa puntata, questo asse, questa alleanza militare tecnologica tra questi grandi questi stati, appunto Australia, Stati Uniti e Regno Unito, per sia una presenza militare principalmente marittima e sottomarittima nel Pacifico e nel mare cinese orientale, ma anche per una collaborazione dei diversi indotti tecnologici per vincere il primato sull'intelligenza artificiale e quindi sulla cyberguerra. Questo competerà, produrrà evidentemente un grande finanziamento dei progetti che si basano su intelligenza artificiale e quindi delle ricadute concrete sulla quotidianità, come per esempio i programmi di polizia predittiva o di riconoscimento biometrico o appunto quelli di object e pattern recognition che ci segnalavano prima essere stati potenziati a Genova nel corso del G20 che si tiene in questi giorni. Ecco, ma rispetto alla natura, visto che un altro messaggio segnalava la nascita, l'organizzazione di forme di resistenza contro per esempio l'identità biometrica in Kenya, i programmi di identità biometrica per la popolazione in Kenya, rispetto alla natura di questi fenomeni, come ci si può tentare di organizzare per interferirvi, per confliggere contro queste trasformazioni della nostra poi di fatto quotidianità, ma che rischiano di incarnare un vero e proprio salto antropologico, una trasformazione dell'umano probabilmente senza precedenti. Sono sicuramente situazioni troppo grandi, ci sembrano inarrivabili, qualcuno ricorre a una semplificazione come quella del complotto, che in qualche modo incarna anche un bisogno di intervenire, ma l'impossibilità di intervenire, vista la distanza di questi attori. Qualche riflessione a questo proposito, secondo me, si può fare, e volendo sarebbe molto bello farla anche in vostra compagnia, quindi vi invito a intervenire. Per esempio, rispetto all'amplificazione, all'accelerazione che questo patto AUKUS potrà produrre sulle nostre vite. Partiamo da un dato concreto, da uno scenario che è già osservabile e rispetto al quale la corsa appunto al primato sull'intelligenza artificiale, sui computer quantici, sulla cyberguerra è stato accelerato questo percorso da questo patto militare tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti. E come dicevamo anche lunedì scorso con Fabiana di China Files, le accelerazioni, le trasformazioni nella nostra vita saranno molto probabilmente visibili, percepibili direttamente. Dobbiamo pensare a questo punto che il conflitto tra blocco occidentale, potremmo forse definirlo neo-Commonwealth a guida statunitense, contrapposto a quello cinese per il controllo di risorse, terre rare, semiconduttori, Taiwan, visto che di questo si parla, di tecnologia appunto per la produzione di microchip e per il primato su questi sistemi di intelligenza artificiale, quantum computing e via dicendo. Dobbiamo pensare che questo conflitto tra poli, tra grandi tra grandi poli geopolitici sia un complotto per accelerare queste evoluzioni e la loro ricaduta poi nelle nostre vite, o possiamo invece pensare che determinati attori, che in qualche modo sono a loro volta guidati dall'evoluzione di queste tecnologie, abbiano la capacità di approfittare di una situazione di questo tipo e assumere potere? Cioè, in qualche modo chiedo anche la vostra riflessione. Il fatto che un programma come il patto AUKUS produca delle trasformazioni rispetto alla società del controllo, e perché è stato inventato questo patto per accelerare la società del controllo, e quindi è tutta una scusa, e quindi è tutto un complotto, o semplicemente esiste concretamente un conflitto tra poli geopolitici, blocco occidentale e Cina, e questo conflitto ha accelerato determinate dinamiche? E quindi non c'è un complotto, c'è semplicemente la capacità di determinati attori di approfittare di una situazione. Cosa ne pensate? Un altro dato evidente che l'evoluzione tecnologica è sempre più svincolata da qualunque controllo, anche semplicemente capacità di analisi, sia sociale sia politica. Però, in qualche modo, dalla storia recente, riagganciandomi anche a quanto segnalavano rispetto a embrioni di attivismo contro sistemi di riconoscimento biometrico in Kenya e in altre parti dell'Africa, possiamo pensare ad alcuni momenti di contrasto efficace avvenuti nel passato recente dalle nostre parti rispetto a fenomeni che anche in questo caso potrebbero sembrare distanti, inarrivabili. Penso per esempio alle biotecnologie agroalimentari. Negli anni 90-2000 c'è stato un forte contrasto ai cosiddetti OGM, alle biotecnologie in campo agroalimentare, e se ora in Italia la presenza di colture geneticamente modificate è pressoché assente, è grazie proprio a una critica diffusa e ad alcune pratiche concrete contro queste tecnologie messe in atto a livello continentale, e non dalla narrazione di una loro genesi complottistica. Quindi se contro gli OGM si è riusciti a costruire una campagna molto eterogenea, diffusa, che si muoveva dalle petizioni ai sabotaggi, però di fatto oramai possiamo per ora appunto stabilire che in Italia non si coltivino colture OGM, possiamo pensare che ci si potrebbe iniziare a muovere nella stessa direzione contro l'intelligenza artificiale, contro la sorveglianza di massa, contro le smart cities? Intanto, in attesa di vostre eventuali riflessioni sul tema complotto versus strategie di intervento, intanto appunto non certo per una mobilitazione strutturata come quella contro gli OGM o contro il nucleare, per citarne un'altra degli anni passati, ma per una serie di reclami e ricorsi molto meno interessanti. Il Dipartimento della Giustizia statunitense, che nel 2018 aveva dato all'ufficio dello sceriffo della Contea di Pasco, lo sceriffo della Contea di Pasco si sente subito il nitrire dei cavalli, secondo me, beh, gli aveva dato una sovvenzione di $700,000 per aiutarlo a finanziare il suo programma di polizia predittiva. Ebbene, adesso, grazie a questi ricorsi, ha ordinato allo sceriffo Chris Nocco di mettere immediatamente in pausa questo progetto. Cos'è successo? Che lo sceriffo della Contea di Pasco, appunto tale Chris Nocco, negli ultimi anni si era gasato parecchio, aveva iniziato a dare in pasto dati di diverso tipo, dalle multe ai fermi di polizia, alle condanne ovviamente, al quartiere di residenza, alle segnalazioni scolastiche e ad altri dati non divulgati, quindi non si sa di cosa si nutrisse questo algoritmo. E questo algoritmo gestiva un sistema di polizia predittiva, un sistema a quanto pare realizzato dallo stesso dipartimento, un algoritmo definito come molto grezzo, che però veniva utilizzato di fatto per bullizzare alcuni residenti. Per cui le abitazioni, i nuclei familiari, i singoli individui, anche ragazzini, potevano aspettarsi senza alcun mandato, ma solo per la segnalazione del sistema di polizia predittiva, una visita di sbirri nel cuore della notte, una visita di agenti per un colloquio con il datore di lavoro, multe per ogni genere di micro irregolarità, tipo, non so, i numeri sbiaditi sulla cassetta delle lettere. Ti arriva la pattuglia, tu sei segnalato dall'intelligenza artificiale che guida questo sistema di polizia predittiva, e quindi ti becchi una multa, perché è una multa educativa, è una multa che il sistema segnala come attenzione da parte delle forze dell'ordine per il tuo miglioramento. Infatti il tutto viene accompagnato dal recapito di una lettera di 4 pagine che segnala appunto la selezione da parte dell'algoritmo, di cui vi leggo l'incipit. Però ci va la musica adatta. Sei stato selezionato in seguito a una valutazione del tuo recente comportamento criminale, utilizzando un'analisi del rischio imparziale e basata su evidenze, progettata per identificare i trasgressori prolifici della nostra comunità. Come risultato di questa designazione, faremo grandi sforzi per incoraggiare il cambiamento nella tua vita attraverso un maggiore supporto e una maggiore responsabilità. Oh, è tutto vero, eh? La Contea di Pasco, lo sceriffo della Contea di Pasco inviava questa lettera. In altre parole, ti staremo col fiato sul collo, brigante. Ti umilieremo davanti ai vicini, all'uscita da scuola, sul luogo di lavoro, di giorno e di notte, perché il nostro algoritmo, visto che hai fatto qualche cazzata, ci suggerisce che sicuramente ne farai altre in futuro. E noi ovviamente saremo lì appostati per beccarti e dimostrare che avevamo ragione. E infatti, come per i sistemi di polizia predittiva in generale, per dimostrare l'efficacia del programma, questo si trasforma in una sorta di profezia autoavverante. So che commetterai un'infrazione e, vista l'attenzione nei tuoi confronti, qualunque infrazione commetterai, anche irrilevante, verrà punita per confermare le nostre ragioni. Ecco, l'unica buona notizia è che, grazie ai reclami, ai ricorsi di diversi cittadini e associazioni, il programma è stato temporaneamente interrotto. La cattiva notizia è che, non essendo inserita all'interno appunto di una lotta contro i sistemi di sorveglianza di massa, di polizia predittiva e via dicendo, questa momentanea interruzione sarà semplicemente funzionale a una futura regolamentazione, a un perfezionamento del sistema. Un messaggio segnala un articolo pubblicato su irrovescio.info: dai campi ai corpi, l'offensiva dell'ingegneria genetica, nuovi OGM stanno arrivando a lunghi passi, molto più facile dopo l'inoculazione biotech di massa. E questo sì, sicuramente è un dato rilevante, il fatto che questo trial di massa di tecnologie in qualche modo simili a terapie geniche, seppur in ambito diverso. Ricordo all'inizio, appena erano state varate le sperimentazioni di massa del vaccino Pfizer-BioNTech, l'associazione dei genetisti statunitensi aveva esultato perché diceva: ma non abbiamo mai potuto fare un trial così grande, adesso tutte le nostre tecnologie avranno molti meno problemi, molte meno inibizioni anche culturali ad entrare nel mercato. Ancora un messaggio dice: molti buoni cittadini sono felici di questi controlli per la sicurezza e la criminalizzazione di ogni soggetto diverso dalla suddetta normalità. Ancora un messaggio: a me sembra che ci sia un'agenda chiara nell'implementare un'evoluzione digitale del controllo a livello mondiale. Chi più apertamente come Cina o più subdole tipo europee, vedi vari pass e coprifuochi, non credo sia una guerra fredda per il primato, ma sia più un tentativo di capitalizzare monetariamente il più possibile. Ma io credo che esistano entrambe le cose, nel senso, l'unico pezzo che non condivido troppo è che ci sia un'agenda chiara, nel senso non credo ci sia un'agenda chiara, ma diversi attori che promuovono le proprie agende, molto spesso poi combaciano. Rispetto al fatto che ci sia una evoluzione e una proliferazione molto estesa del controllo digitale a livello mondiale, si in qualche modo aggancia anche al messaggio dell'ascoltatore precedente che diceva: molti buoni cittadini sono felici di questi controlli, per cui si è creata una narrazione rispetto alla sicurezza che in molte parti del mondo, come in Italia, è assolutamente una sorta di fantasma rispetto alla concretezza del pericolo che corrono le persone all'interno delle nostre città. In altri posti, per esempio in alcune grandi metropoli statunitensi, il livello di violenza è enormemente diverso e quindi hanno ancora più capacità di seduzione questi programmi di sorveglianza, ma non si va mai a osservare quali sono le cause che generano questa violenza. molto meglio intervenire con dei sistemi di controllo e una militarizzazione delle forze dell'ordine piuttosto che andare a interferire, per esempio, con la povertà, per dirne una. Rispetto al fatto che questo ascoltatore, credo, sostenga che non ci sia una guerra fredda per il primato sull'intelligenza artificiale, in realtà quello c'è, come, nel senso che è un continuo botta risposta tra eserciti, principalmente quello statunitense e quello cinese, per dire la nostra intelligenza artificiale, che è pilota dei caccia, nelle simulazioni è riuscita a sconfiggere 25 piloti umani. La tua quanto ha fatto? Ah, la mia 27. Ad ora ne farò una migliore. Poi ovviamente le ricadute economiche sono evidenti, così come le ricadute sociali e antropologiche. Però sono le 12.59, mi tocca abbandonare questa molto interessante riflessione grazie ai vostri contributi, e ringrazio davvero, perché sono sempre spunti molto importanti. Sarebbe da dedicare veramente metà trasmissione al confronto su questi temi, o anche magari stabilire degli incontri fisici qua in città per parlare di determinate evoluzioni, visto che ci riguardano molto da vicino.